Mi chiamo Alessandro Canestrari, nacqui a Marano Lagunare, provincia di Udine, il 10 agosto 1915. Mio padre era ufficiale di posta. Mia madre fu l'unica ferita dal bombardamento aereo nel 1900, subito dopo la dichiarazione di guerra. Marano Lagunare si trova in provincia di Udine.
Onorevole, quando vi hanno arrestato e perché?
Mi hanno arrestato il 20 dicembre del 1944 perché ero il comandante del battaglione Treniago che fondai io. Inoltre avevano il sospetto che io ero stato l'artefice dell'atto di sabotaggio nei confronti del municipio, in quanto con un gruppo di altri partigiani lo bruciamo per evitare il bombardamento aereo sullo stabilimento Italcementi. Il motivo di questo atto di sabotaggio, che mi fu richiesto dalla RIE, perché facevo parte anche della RIE, era perché lì c'era un gruppo di tedeschi di una grossa divisione tedesca. E stavano mettendo a Finetti, stavano facendo delle fortificazioni i tedeschi per arrestare l'avanzata degli alleati. Allora gli inglesi chiesero tramite la RIE di bombardare lo stabilimento di Treniago degli Italcementi, e il cemento veniva fuori dalle cave di Treniago. Io convocai i pochi partigiani, perché i partigiani, e qui il comandante Romeo può dirlo meglio di me, erano pochissimi durante la lotta di liberazione, diventarono tanti al 25 aprile 45, questo farà parentesi. Io convocai i partigiani e, pur essendo giovani di età, ci siamo opposti al bombardamento dello stabilimento, perché poi, abbiamo detto fra di noi, gli operai resterebbero senza lavoro, erano 225. Inoltre, anche se il bombardamento fosse stato fatto da militari competenti, avrebbero provocato delle vittime civili. Siccome la RIE esigeva l'atto di sabotaggio per la permanenza dei tedeschi nel paese, approfittai della situazione che c'era il richiamo coatto per la Repubblica di Salò e la requisizione del bestiame, e ho detto: beh, bruciamo l'anagrafe, bruciamo i documenti e andiamo, quindi accontentiamo anche il comando della RIE. Una notte adesso non mi ricordo più la data, con le corde siamo saliti dal poggiolo, siamo andati nella sala consigliare, io avevo in mano una latta di benzina, la buttai sull'ufficio, sull'anagrafe, naturalmente il fuoco si espanse, per fortuna arrivarono i vigili del fuoco, allora si chiamavano pompieri ai miei tempi, e l'incendio fu domato, però andarono tutti i documenti vennero bruciati. Allora i fascisti, le Brigate Nere, soprattutto Lupi, ufficio politico investigativo, la cui sede era presso l'ex caserma del Teatro Romano, dove fui prigioniero anche lì, ebbero sentore che il comandante dei partigiani ero io. Naturalmente fui avvisato, io approfittai che avevo un fratello missionario comboniano e finì 2 o 3 giorni nella casa madre qui di Verona, nascosto dai padri comboniani. Se non che, quando vennero a casa le Brigate Nere, non trovandomi, misero in prigione mia sorella Costanza, staffetta partigiana. Mia sorella aveva una gamba rigida per un'operazione subita a 4 anni, e quindi quando seppi che mia sorella era stata arrestata al mio posto, non vi dico il mio stato d'animo, avevo rimorso, mio padre, pur essendo antifascista, mi accusava di questa faccenda della sorella, quindi divagai un po' di Verona nascosto. Poi una certa sera, preso dalla nostalgia di mia moglie e del bambino, mia moglie era giovanissima, tornai a casa. La seconda notte, alle 2 del mattino, buttarono giù la porta e mi arrestarono. Mia madre uscì, aveva le trecce allora, i capelli lunghi, uscì camicia da notte, gridando: «Si vuoi la rovina dell'Italia!» Risposta di un certo Pollastri: «Queste parole le pagherà suo figlio!» Infatti mi diedero una bella dose di bastonature. Quando mi portarono le Brigate Nere, mi portarono alla scuola Micheli San Micheli di Verona, ma il giorno dopo mi portarono al Giardino Giusti, dove c'era il famoso criminale capitano Gradenigo delle Brigate Nere. E siccome mi arrestarono il giorno, fui lì al Giardino Giusto, era il giorno 23 dicembre, il più bel regalo di Natale del 44. Mi disse Gradenigo: «Questo è il più bel regalo di Natale», e mi diede una dose di bastonate. Caso strano, non sentii alcun dolore. Tant'è vero che a un medico, dopo la liberazione, chiesi il motivo che non sentii il dolore, pur avendo la schiena striata di nero e di rosso e sanguinante, era la tensione nervosa. Allora il discorso divenne di grossa responsabilità, perché volevano sapere i nomi dei miei partigiani, e io sapevo che bastava un nome, due nomi, venivano arrestati tutti. Allora accusai i partigiani morti della Presubbia. Chi è stato a bruciare il municipio di Trago? Il comandante della Presubbia, erano a Milano. Chi è stato a far qua? Perseo, Danto, mio fuori a tutti i morti della Presubbia. Siccome, ringraziando Dio, avevo una lingua discreta, il discorso filava, e quindi non fui fortunato, perché è questione di fortuna, e mi aiutò la Divina Provvidenza, tant'è vero che sono decorato di medaglia di bronzo a valor militare per questo episodio di non aver rivelato niente di importante alle Brigate Nere. Da lì mi portarono Lupi, alla sede dei Lupi, altro interrogatorio, e lì seppi che avevano ucciso il colonnello Giovanni Fincato, medaglia d'oro a valor militare. Dal Lupi finì al Forte San Leonardo, e lì rimasi una settimana, 15 giorni. Dal Forte San Leonardo mi richiesero le SS e finì al Palazzo dell'Ina. Ecco, lì fu l'interrogatorio che me l'ho vista brutta. Sotto, però l'interrogatorio veniva su, mi pare, al quarto piano. In verità l'interprete tedesca, trovandomi con la lingua sciolta, mi chiese un sacco di cose. Allora, in un lampo feci un disegno difensivo, e cioè ho parlato che ero stato in Africa ufficiale di collegamento col maresciallo Rommel. In parte era vero, in parte non era vero, perché lì non ero ancora ufficiale, ero sergente maggiore. Però la mia divisione, la Trento, era in contatto con la divisione tedesca e vedevamo spesso il maresciallo Rommel, che portava sempre i guanti grigi anche in Africa, rispettato da noi perché era un grosso generale, giù il cappello. Allora dissi ai tedeschi che mentre il re tradiva, dimenticando che centinaia di migliaia di soldati erano morti al grido di Savoia avanti e lui scappava, io invece feci il partigiano soprattutto perché avevo il giuramento di fedeltà a casa Savoia quando fui promosso ufficiale in Grecia giurai davanti alla bandiera fedeltà anche alla Savoia. Questo fu il motivo che io ancora il 9 settembre del 43 andai alla ricerca di armi e cominciai a organizzare Trenago, il Lasi, Selva di Progno, Badia Caravena fino a Caldiere, era la mia zona. Poi diventai il presidente del CLN, mandamentale, perché Trenago era mandamento di Trenago. L'interrogatorio fu di 7 ore, io inavvertitamente parlando misi le mani sulla scrivania, il tenente tedesco con la sticca mi diede un colpo e mi disse educazione, educazione, eccetera. Morale della favola, mi condannarono alla morte, dicendomi actum, adesso non mi ricordo bene, il tedesco non lo so, anche se ho una figlia che è professoressa di tedesco, Gefangen Alexander Canestrari bandite in italieni scaput. Immaginarsi, avevo le mascelle che battevano da sole quando si dice ma io non ho mai paura, io non ho mai paura. Ci scherziamo, ero giovane, una moglie di 20 anni con un bambino di 8 mesi. Andai in cella, eravamo 16-17 persone, e lì c'era un frate, padre Corrado Toffano, morto nel 96 in odore di santità. E mi colpiva che sorrideva sempre. Ecco, e lì c'è un episodio di padre Toffano che un mattino, quando ero in campo di concentramento, le SS furono con noi particolarmente dure, ho detto a padre Corrado, teghe un salmo nel breviario, che non ricordo il numero, dove maledite il padre di suo padre, professor Bocchetta la salunga, la materia potrebbe dire anche il numero, dare la maledizione alle SS. Risposta del padre Corrado, parlava sempre in dialetto, un prete benedisse sempre, non maledisse mai. Ecco, questo mi colpì veramente, lo ricordo con immenso affetto.
Onorevole, voi avete fatto parte della RIE.
Sì.
Ma che cos'era la RIE?
La parola inglese Royal era formazione militare, era comandata da militari, era formata quasi tutti da militari. Il comandante a Verona era Carlo Perucci, il dottor Carlo Perucci, capitano allora, e si è fatto paracadutare sotto le linee, sulle linee dei partigiani. Non andava d'accordo con Marosin, Carlo Perucci. Poi lo accusarono alla liberazione di aver abbandonato i suoi aderenti, di essere andato a fare il professore in giro. Alcuni anche lo accusavano, a questo io non lo so, che non arrivavano mai i lanci sui partigiani, forse Romeo sa qualche cosa di più di queste faccende. La RIE però, più che atti di sabotaggio, era incaricata di fare dello spionaggio. Quindi io parecchie volte ho dato al dottor Bonamini, che faceva parte della RIE, un elenco di armi che avevano i tedeschi in Trenago, cioè i fucili mitragliatori, avevano quel tipo di mitragliatore che la chiamavano la lingua di Hitler, adesso non so il nome in tedesco.
Un'altra cosa.
Poi come CLN fui organizzato dal dottor Gianfranco De Bosio, che rappresentava la Democrazia Cristiana. Andato nel campo di concentramento, ebbi l'avventura e la gioia di conoscere il professor Perotti, Berto Perotti, che sapeva parlare di politica, noi non sapevamo niente, e ci parlò per la prima volta di marxismo, perché alla sera ci chiudevano nei blocchi e non apriva nessuno, e girava il libro Il Capitale di Carlo Marx, che io lessi proprio in campo di concentramento. E mi ricordo che quando mi fermai sulle parole che la religione era l'oppio dei popoli, siccome io provenivo dalle fila dell'Azione Cattolica, ho detto però che no, comunismo per me non, no, no, no. Proprio alla fine, verso ai primi di aprile, si formò il CLN del campo. Siccome il partito della DC era già ricoperto da un professore lì, Baroncini, era libero il posto del Partito d'Azione, io immediatamente, ma io rappresento il Partito d'Azione, infatti dietro c'è lo stemma del Partito d'Azione, la tessera è scritta in inglese, tant'è vero che io quando fui liberato il primo maggio feci Bolzano-Trento a piedi con 39 di febbre, lì avevo la suocera, però quando agli americani ho presentato la tessera del CLN, mi salutarono militarmente, mi misero su un camion, mi portarono a Verona immediatamente, perché avevo la tessera scritta in inglese del Partito d'Azione.
Onorevole, ritornando ancora alla RIE, ma chi sosteneva la RIE? Chi c'era dietro la RIE? Chi muoveva? Chi dava gli ordini?
Il capitano Perucci era il capo, era il capitano Perucci, poi c'erano dei colonnelli, tra i quali colonnello Andreani, che poi finì in campo di concentramento con me, medaglia d'oro al valor militare, anche lui faceva parte della RIE. Ecco.
E un'altra cosa, la sigla RIE,
R-Y-E,
ma cosa vuol dire?
Royal. C'è la, non me la ricordo.
Non ve la ricordate?
Non me la ricordo.
Prima avete parlato dei giardini del giardino Giusti.
Sì.
Ma cosa c'era al giardino Giusti?
Lì c'era l'interrogatorio da parte del capitano delle Brigate Nere, Gradenigo, e lì si picchiavano i partigiani. L'interrogatorio non avveniva alle scuole Micheli San Micheli, lì c'era il carcere sotto. E sopra c'erano le Brigate Nere, tra quali bambini di 11-12 anni che dallo spioncino della porta puntavano la pistola, partigiano, domani sarei morto, e mi diceva Buteletto, ora che con la pistola si coppa, vabbè, insomma era il momento. E lì c'erano anche le ausiliarie, lì c'era anche Don Calcagno o Padre Eusebio, non mi ricordo se... Non mi ricordo se fosse Padre Eusebio o Don Calcagno, i cappellani delle Brigate Nere. Forse Padre Eusebio. Siccome c'era Natale, chiese chi voleva confessarsi. E nessuno di noi andò a confessarsi perché sapevano che era il cappellano delle Brigate Nere, anche se il prete ha il segreto confessionale, non c'era motivo di aver, ma nessuno di noi... Direi che sono stato trattato con maggior dignità dai tedeschi che non dai fascisti, ecco. L'SS in capo Bolzano, gran pedate negli stinchi, era. Ecco, e lì c'è stato un episodio, proprio Bolzano, quando venne la notizia che entrarono armi in campo di concentramento. Io lo seppi da amici del campo comunisti, ci fecero la perquisizione entrati dal lavoro. Per esempio io ero capo squadra cavi, i cavi telefonici di Bolzano, se ci sono, è merito anche mio, che ho fatto metri e metri di scavo per buttare giù i cavi telefonici. E il maresciallo Hager mi pare, prese il mio portafoglio, che era un regalo di mia moglie da fidanzato molto bello, e ne uscì la fotografia di mia moglie ed io a Venezia coi colombi in mano sulle spalle, dietro avevo scritto due colombi, fra i colombi e la data, eravamo andati in viaggio di nozze a Venezia, io mi sposai il 12 agosto 1942, piena guerra, venii su dalla Grecia per sposarmi. il maresciallo mi disse: venis, ja venis. Inspiegabilmente mi arrivò un sacco di pane alto così, pane e biscotto, con speck, con uova sode, tant'è vero che entrai nel blocco G e ho detto butei semaia e ho distribuito. Probabilmente avrò avuto la fidanzata a Firenze, oppure ricordo di avventure veneziane, ecco, ma mi trattò col massimo rispetto, al punto che alla fine di aprile arrivò mia suocera, che era di Trento, a Bolzano, e quando mia suocera alla guardia disse che cercava il prigioniero Alessandro Canestrari, la guardia lesse gli elenchi e disse: grande capo, mi ritenevano un grande capo, invece ero un capito, insomma, una cosa da poco, ecco. Avevo fatto il mio dovere, punto e basta.
Onorevole, ma quando siete partiti da Verona per raggiungere il campo?
Con Perotti sono partita.
Con cosa vi hanno portato?
Col camion.
Uno solo?
Un solo camion, era stipatissimo. Avevamo, era un solo camion, stipatissimo, c'era anche il professor Perotti. E c'erano tre SS sedute dietro, due sedute avanti, col mitra puntato verso di noi. E lì c'è stato l'episodio che racconto, perché io sono cattolico. Quando passai sotto la Madonna della Corona, guardai su e mi sono raccomandato alla Madonna e ho detto: se ritorno vivo una volta all'anno verrò a trovarti. E difatti adesso in giro vado alla Madonna Corona ad adempiere il mio giuramento che sono ritornato, perché mi ritengo miracolato.
E quando siete arrivati nel campo di Bolzano?
Cioè, tutti nudi, siamo arrivati al campo di Bolzano, ci fecero denudare, naturalmente eravamo pieni di parassiti, scherzando dicevo che c'erano pidocchi di varie qualità, alcuni avevano i baffi bianchi, altri i baffi rossi, altri i baffi neri, eravamo pieni di parassiti. Ci denudarono, ci portarono via tutti i vestiti e ci diedero la tuta bianca, avevamo non quella strisce dei campi di concentramento nazisti, la tuta bianca col triangolo rosso è il numero di matricola, il mio numero era 9586. Prima di morire ringrazierò il Padre Eterno e poi dirò matricola 9586. Perché questo? Perché non ti chiamavano più per cognome, ti chiamavano col numero di matricola e quando non rispondevi era calcio del moschetto ai reni. Poi un episodio che capitò invece al Palazzo delle Assicurazioni, presente anche l'amico Perotti, e questo episodio lo potete leggere sul suo libro Inferiate, un SS con una bottiglia vuota colpiva nella testa un partigiano giù nelle celle, fuori c'era una specie di c'era un po' di spazio, quindi sangue dalla testa, io gridai vigliacco. SS, roba dell'altro mondo, ecco perché sono un miracolato. La guardia si ferma, era una SS italiana, mi dice chi è stato, io avrei dovuto tacere, ma ero un vecchio soldato, ho detto io, soldato fuori, mi diede una botta in testa col calcio del fucile e io andai a terra a sbattere contro il muro. Non ero svenuto del tutto. E con l'occhio ho visto che aveva il calcio alzato per darmi la seconda botta e mi avrebbe ucciso. Allora ho fatto il palco, mi portarono a braccia, eccetera. Però avevo sulla testa una bugna, si dice bugna, professor Bocchetta? Bernoccolo. Bernoccolo talmente alto che un colpo di vento mi portò via il berretto, ecco. E questo episodio lo racconta il professor Perotti nel libro Inferiate, come racconta un altro episodio che, andando a lavorare a Gries, sopra Bolzano, sentii un bolzanino che disse 120 divisioni sovietiche sulla Vistola. Io entrai nel campo, buttei, gli ha perso la guerra, 120 divisioni sulla Vistola. Ecco un episodio di quel momento.
Onorevole, il vostro ingresso nel campo subito al blocco G.
Sì.
Con voi, quando, nel periodo che siete rimasti a Bolzano, sì, nel lager di Bolzano, sì, c'erano anche dei religiosi deportati?
Guerra ai frati di Baranna, che voi dovreste parlare, perché l'arresto di padre Corrado, dei frati che sono lì nel convento di via Baranna, è stato provocato perché avevano dato asilo a ebrei, a partigiani, assistevano gli antifascisti, e ne portarono dentro 5-6, mica lui solo. Adesso mi ricordo padre Corrado perché era con me, alle carceri di Verona era con me. Del resto sul libro Campo di concentramento di Bolzano c'è il nome anche di padre Corrado, perché poi lui ebbe la pensione, come ce l'ho attualmente io, dei campi KZ, la pensione che abbiamo noi di campi di concentramento, insomma.
Altri religiosi ve li ricordate?
C'erano dei preti dentro, tra i quali uno, non ricordo il nome, che era stato arrestato perché non rivelava il segreto confessionale. Mi pare che fosse oriundo da Rovereto lui, ma no. Ma c'era un prete.
E donne ne avete viste dentro?
Tantissime. Tantissime, ce n'erano di bellissime, ma lì tantissimi, io credo che erano 200-300 dentro il fili spinati. E c'erano i grandi amori del campo, perché la domenica davano 2 ore di libertà dentro il campo, e loro avevano adocchiato i fusti, perché io non facevo parte dei fusti. Sempre stato piccoletto, quindi ero trascurabile, ma avevano i loro fusti, erano i grandi amori del campo, che noi guardavamo con molta simpatia, perché era la vita che continuava e ci faceva piacere. Allora i frati dicevano: non stai a guardare, amico, siamo in guerra.
Onorevole, nel periodo che voi siete rimasto a Bolzano, avete avuto la possibilità di scrivere a caso, di ricevere posta o pacchi?
No, mai ricevuto niente e mai scritto niente. Abbiamo dato solo al Forte San Leonardo un biglietto al capellano che veniva, come si chiamava? L'era il parroco dei 12 apostoli. Monsignor, quello vi ha dato un biglietto, ma non arrivò, ecco.
Nel campo, a Bolzano, avete visto se c'erano anche dei ragazzetti?
Ebrei. Alcuni ragazzetti ebrei presi a calci dalle SS e gettati a 2 metri di distanza, li ho visti io con i miei occhi. Poi c'erano quelli che venivano da Fossoli, c'erano quelli che venivano malmessi. Poi a un certo momento arrivò il casino di Bologna, la casa di tolleranza di Bologna. Allora arrestarono tutti gli ultimi giorni, portarono dentro naturalmente la curiosità di vedere entrare la casa di tolleranza di Bologna, invece poi non le abbiamo neanche viste, insomma.
Onorevole, in fondo al campo...
Sì, c'erano le celle della morte, e da lì uscivano le grida dei torturati. Direi che ogni giorno abbiamo sentito gridare di dolore, di disperazione, gli amici dei campi, tra i quali c'era l'onorevole Arnaldo Coselli, che fu deputato con me e senatore e parlamentare europeo, purtroppo deceduto, che io ho pensato, visto... Là 2 o 3 volte quando uscivano quella mezz'ora per cambiare aria e vidi questo amico, e nel 58 quando andai a Roma come deputato, lo incontrai nel Transatlantico e gli ho detto: ti, te si stai in galera con me. Non sapevo neanche come si chiamasse, mi sono ricordato dopo anni e anni. Era l'onorevole professor Arnaldo Coleselli. Fu deputato con me per 4 legislature. Poi lui passò una legislatura al Senato e quindi parlamentare europeo. Grande, grande uomo, grande uomo.
A proposito di nomi, questo cognome qui, Signorato, vi ricorda?
Monsignor Signorato, parroco dei 12 Apostoli. E quello che veniva a trovarci è che gli ho dato il biglietto per la famiglia.
Cosa avvenne, se ve lo ricordate, durante la Pasqua del 45 nel lager di Bolzano?
Venne Monsignor Piola, che celebrò la messa, e lì fummo assolti in articolo mortis, cioè chiese: chi vuol fare la comunione alzi la mano. E lui pronunciò la formula: avvalendomi della facoltà di Santa Romana della Chiesa, ego vos absolvo a peccatis vestris, e ci diede la soluzione e facemmo la comunione. E lì io ho portato il santo a ricordo.
Ecco, ma chi era Monsignor Piola?
Il santuario poi è quello che ha intimato la resa ai tedeschi al 1 maggio, perché c'era l'ordine di Himmler di uccidere i prigionieri politici. Tant'è vero che io, facendo parte del Comitato di Liberazione, come ex ufficiale dell'esercito, ero incaricato di organizzare una certa difesa qualora avessero proceduto all'ordine di Himmler. Invece venne in tempo Monsignor Piola, almeno si disse questo, e intimò la resa e volle gli elenchi di tutti i prigionieri. Monsignor Piola, questo era il discorso che si faceva. Noi partimmo in fretta, talmente in fretta, che eravamo circa 4.000 persone, sfondammo la sbarra di legno del campo, andò in schegge, tutti fuori, eravamo liberi. E il primo che incontrammo fu un maresciallo dei carabinieri. Allora io in dialetto godito avevo la squadretta, tra i quali quel Gasparini che voi avete cercato. Butei, de un carabinier, siamo liberi, siamo in Italia.
Onorevole, voi siete rimasto tutto il periodo della vostra deportazione nel lager di Bolzano?
No, dopo siamo andati a Gries. Siamo stati, direi, 15 giorni a Gries, sopra, vicino Castelnovale, e lì mi presi la febbre tifoide, perché c'era l'acqua del Talvera che era inquinata, dove si defecava dentro, e quindi era inquinata. Lì rimanemmo forse 10 giorni, poi gli ultimi 3-4 giorni, con l'avanzata degli altri, degli alleati, ci riportarono al campo di concentramento di Bolzano. Io entrai cantando Va pensiero con la mia squadraccia. Va pensiero.
Una cosa, vi ricordate quando eravate fuori dal lager di Bolzano se vedevate un castello?
Sì, proprio c'era il castello sopra di noi, Castelnovale era. E lì vicino c'erano le gallerie dove noi andavamo per le macchine per fare dei proiettili di ciò che non arrivarono a fare.
Ah, quindi c'era installata un'officina nelle gallerie?
Sì, nelle gallerie c'era l'officina per fare i proiettili.
Un'altra cosa, onorevole, voi siete sempre stati addetto agli scavi poi, per mettere i cavi con la vostra squadra?
Direi che tutto il periodo l'ho fatto zappando per le vie di Bolzano, Bolzano vecchia, sa, Bolzano nuova, Bolzano vecchia. Bolzano nuova c'erano gli italiani e poi anche andavamo a collocare le rotaie dei treni quando bombardavano e saltavano. Noi andavamo a portare le rotaie con quel tenaglione famoso là, dove ognuno di noi doveva alzare 50-60 kg minimo.
Ecco, lì a Castelnovale c'erano delle baracche?
Sì.
In quanti eravate voi più o meno?
Ma lì c'era un altro maresciallo, molto umano come carattere. Io credo che 150, 200 c'erano lì.
E c'erano anche dei civili?
Sì, ma fuori dalle baracche. C'erano delle case dei civili.
Non è che lavoravate assieme ai civili?
No. Noi andavamo a lavorare nella galleria.
Ecco, mentre invece la Liberazione...
Sì. Ci trovò un campo di concentramento a Bolzano. E fui liberato il 1° maggio. E lì c'è l'ordine perché nessuno voleva prendere quel documento là, per la fretta. Ma io ero un vecchio funzionario dello Stato ormai, sapevo che ci volevano i documenti. E lì mi fecero il documento di uscita dal campo di concentramento.
Che venne distribuito a tutti.
A chi li voleva? Tanto è vero che ci servì, perché durante la strada trovammo le SS, io immediatamente, e lì c'è scritto libero e la data, quindi non subì nessuna reazione da parte delle SS in fuga. Alcuni furono uccisi invece.
Prima avete accennato ad Aghe, al comandante del
campo. Aghe, sì, maresciallo.
Maresciallo
sempre Aghe. Elegante, sempre elegantissimo, lo ricordo.
E dei due ucraini vi ricordate?
Gli ucraini di vista, che avevano sempre in mano il nervo di bue, uscivano col nervo di bue, ma nessun contatto. Mentre il maresciallo Tito, che era il comandante del campo, direi che l'ho visto 2 o 3 volte di numero. Ecco.
E quella che chiamavano la Tigre?
Quella, la SS alta, con stivaloni, con pistola al fianco, e aveva il cane che aizzava nei confronti dei prigionieri, era il terrore nostro, era. Però si diceva che alla sera cercava di andare alla ricerca dei fuffi, ecco, si diceva, dici tu, ecco.
Durante la vostra permanenza, la vostra deportazione nel lager di Bolzano, siete stato testimone di atti di violenza?
No.
Non l'avete mai visto?
No, calci erano all'ordine del giorno, calci e parolacce e pedate erano all'ordine del giorno, intendiamoci. Avevamo fatto il callo, mentre invece quello che veramente io sono venuto a casa che mia moglie non mi riconobbe in un paio di mesi, ero calato 48-50 kg, era il mangiare i famosi cingoli, che era verdura secca buttata su acqua bollente senza sale. Era una cosa nauseante, si chiudevano le narici per trangugiarla. E lì c'era qualcuno che inspiegabilmente, almeno nel mio blocco, era riuscito ad avere alcuni dadi, e quindi ci dava un pezzetto di dado che era salato e lo buttavi dentro, ecco, ma era una cosa rara.
Dal campo uscivano delle squadre per andare a lavoro?
Squadra lavoratori, io ero capo squadra cavi, avevamo il segno rosso al braccio sinistro.
Quindi la tuta bianca?
Tuta bianca, numero di matricola, e il comandante aveva un grado come non caporale, come soldato scelto italiano. E perché mi avevano scelto? Perché ero un ex ufficiale, e quindi meritavo... ma io dovevo dare l'esempio del fare i metri, ci dicevano, tu 3 metri, a volte trovavi le pietre, sa? E lì c'erano, le guardie erano alto tesini, più cattivi direi di tedeschi, tranne un vecchio maresciallo, altro episodio, che mangiava un pezzo di speck lungo così, io ero lì che picconavo e guardavo sto speck, e lui si è girato per vedere se lo guardavano, mi tagliò un boccone di speck così, me lo buttò per terra, io l'ho preso, l'ho messo in bocca e in 2 secondi lo trangugiai. Sì, era un maresciallo alto tesino, piccoletto, vecchio.
A proposito di alimentazione, di cibo, ma è vero che dentro nel campo voi avevate dei soldi
Per... Sì, ma soldi, si dovevano dare moneta italiana e ti davano dei marchi, insomma me li ricordo, ma io non li ho mai presi. Ma non si potevano neanche spendere soldi. C'era niente.
L'attività del CLN all'interno del campo, quello che avete costituito.
Non abbiamo fatto nessuna attività perché il CLN si costituì gli ultimi giorni in caso di sollevazione del campo, ecco, nessuna attività. Ci conoscevamo, ecco, i cinque, nessuno sapeva niente, avevamo il segreto.
Grazie onorevole.
Prego.